Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Roberto Ruffilli è uno studioso di politica, severo, intelligente e impegnato. Ruffilli considera la politica come luogo e strumento per migliorare la società, la vita di tutti i cittadini, specialmente dei meno fortunati.
16 aprile 1988, Forlì. Roberto Ruffilli rientra nella sua abitazione dopo aver partecipato a un convegno. Due finti postini suonano alla sua porta. Ruffilli apre e i due uomini portano un pacco postale. Estraggono un mitragliatore Scorpion 7,65 e conducono Ruffilli nel suo soggiorno. Lo fanno inginocchiare accanto a un mobile. Poi lo uccidono con tre colpi alla nuca.
Il 21 aprile gli assassini di Roberto Ruffilli telefonano al centralino del quotidiano La Repubblica. Poi fanno ritrovare un volantino in un bar di Via Torre Argentina a Roma. Come intestazione il documento porta una stella a cinque punte e una sigla che viene da lontano.
Sabato 16 aprile un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della DC, l'uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto Demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco, all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato. Firmato Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente.
Nella cronaca di quel sabato d'aprile irrompe anche il dolore, piomba lo sdegno per il risorgere del terrorismo. Stroncata a Forlì la vita del senatore Roberto Ruffilli, uno studioso delle istituzioni. Ma se le BR intendevano destabilizzare il nuovo governo, la pronta risposta dell'Italia Democratica ha ribadito la loro sconfitta.
Roberto Ruffilli nasce a Forlì il 18 febbraio 1937. Nel 1956 consegue la maturità classica ottenendo un elogio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si laurea nel 1960 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli studi di Roberto Ruffilli proseguono all'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, ISAP. Nel 1968 Ruffilli dirige il Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 70 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo.
Gli studi di Roberto Ruffilli non sono solo accademici, ma individuano tecniche e metodi ben definiti.
Secondo Roberto Ruffilli, ai partiti politici deve essere chiesto di prescegliere, in sede di competizione elettorale, la coalizione di governo che andranno a formare, così da pervenire a un sistema nel quale blocchi ideali e politici si alternino al governo del paese.
Ma studio e ricerca non bastano. Roberto Ruffilli sente il bisogno di partecipare in modo attivo alla vita politica del paese.
Roberto Ruffilli entra nei primi anni Ottanta nel gruppo di lavoro del segretario della Democrazia Cristiana, Ciriaco De Mita.
Il distacco tra classe politica e realtà sociale, secondo me, è legato ad una considerazione diversa, che le parole, i concetti, il significato dei discorsi non sono più comuni. Il linguaggio comune sul piano politico è saltato. E quello che una volta era il simbolo come capacità di collegamento tra chi parla e chi ascolta, oggi non c'è più. E il distacco è questo: abbiamo trasformato un paese, la realtà sociale del paese è profondamente cambiata e le culture che erano dietro le forze politiche, che fornivano le parole, i messaggi, il linguaggio per poter comunicare, non sono più adeguati alla realtà.
Nel 1983 Roberto Ruffilli viene eletto senatore. Assume un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, nello studio e nell'elaborazione del progetto di riforma istituzionale ed elettorale, del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni della Democrazia Cristiana. Nel 1988 Roberto Ruffilli diviene consigliere del Presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, per le riforme istituzionali.
Ancora oggi il suo progetto di riforma elettorale e costituzionale resta attuale, scriveva Roberto Ruffilli.
C'è la possibilità di sviluppare una democrazia politica e sociale attorno allo Stato dei partiti e dei sindacati, delle autonomie e delle riforme, della programmazione e della partecipazione. Tutto questo non richiede tanto accordi su modelli globali di società, richiede invece l'accordo sulla definizione delle regole del gioco democratico che fissi le responsabilità politiche per la progettazione del cambiamento e le responsabilità sociali per la gestione dei servizi e che metta le une e le altre sotto il controllo effettivo, elettorale e non, delle masse e consenta ad esse di gestire direttamente i sacrifici per una nuova espansione.
16 aprile 1988, Forlì, omicidio del professor Roberto Ruffilli. È un atto che rompe un ordine impartito nell'87, l'anno prima, dai principali leader storici dell'organizzazione, Barbara Balzerani, Mario Moretti, Renato Curcio.
Cioè noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo, di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo a fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
Anche Francesco Piccioni, dirigente della colonna romana delle Brigate Rosse, dichiara finita l'esperienza della lotta armata. Siamo tutti in carcere, dunque fuori non c'è più nessuno, sostiene Piccioni.
L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice che le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo. Tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione è questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce?
Ma qualcosa non quadra. I terroristi che uccidono Roberto Ruffilli si riallacciano alla storia delle Brigate Rosse, lo scrivono a chiare lettere nei loro comunicati e i profili dei loro obiettivi sono presi dal passato, riformisti, uomini del dialogo e professori. Poi c'è un forte indizio, una mitraglietta Scorpion 765. Con questa arma si può certamente ripercorrere la storia delle Brigate Rosse.
Colpirne uno per educarne 100. Colpirne uno per educarne 100.
Firma Brigate Rosse compare la prima volta a Milano nell'agosto del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Sitt Siemens. La prima azione, un mese dopo, è l'incendio della macchina di un dirigente della stessa azienda. Fondatori delle BR sono Renato Curcio e Mara Cagol, proveniente dal movimento studentesco di Trento, e alcuni impiegati e tecnici della Siemens. A questo nucleo si aggiungeranno presto un gruppo di ex militanti del PC di Reggio Emilia, fra i quali Alberto Franceschini, Giorgio Semeria e Prospero Gallinari. La prima impresa di rilievo è il rapimento nell'aprile 74 del magistrato genovese Mario Sossi, che viene rinchiuso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri, interrogato e poi rilasciato. Ma è nel giugno dello stesso anno, con l'uccisione di due insigni a Padova, che le BR cominciano a sparare. Si inaugura una stagione di sangue che avrà il suo culmine nel 1977 con 31 morti e 337 feriti. Nel frattempo, nel 1975, la fondatrice delle BR, Mara Cagol, muore in un conflitto a fuoco e Renato Curcio, suo compagno, viene arrestato l'anno dopo. Il nuovo vertice del gruppo, il cui leader più noto è Mario Moretti, darà alla lotta armata una nuova e ambiziosa parola d'ordine: mirare al cuore dello Stato.
decine di omicidi, ferimenti, attentati, fino all'attacco al cuore dello Stato, il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione dei 5 uomini della scorta il 16 marzo del 78 a Roma, in via Fani. Al microfono del TG2 c'era quel giorno il nostro direttore, Giancarlo Santalmassi.
Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora è inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9.28, Aldo Moro è stato sequestrato. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato e il ministro dell'interno Cossiga ovviamente sono sul posto. Si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato. Ripetiamo che il primo flash d'agenzia parla di sequestro. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Sono 3 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza. È in corso il riconoscimento delle salme, che sono non lontane dal numero 142 di via Mario Fani, a Monte Mario, dove appunto è la casa del presidente Moro.
Dopo la pausa torna Giallo e Nero sull'omicidio del professor Roberto Ruffilli.